Bene, questa sera, confidando nella guida e l'ispirazione dello Spirito Santo, si prende carico della mia debolezza e delle nostre indegnità. Vorrei continuare con voi su Efesini, capitolo 6, versetto 10. Il titolo del messaggio è Rivestire la completa armatura di Dio, è dalla prima parte. Leggiamo dal versetto 10 fino alla fine. Del rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il combattimento nostro non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il dover vostro, restare in piedi. State dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, orando in ogni tempo per lo Spirito, con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni, e da questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi, ed anche per me, acciocché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo per il quale io sono ambasciatore in catena, affinché io l'annunzi francamente come conviene che io ne parli. Ora, acciocché anche voi sappiate lo stato mio e quello che io faccio, Tichico, il caro fratello e fedele ministro del Signore, vi farà sapere tutto. Ve l'ho mandato apposta affinché abbiate conoscenza dello stato nostro e dei consoli i vostri cuori. Pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo con purità incorrotta. Amen. Allora, l'altra volta, se vi ricordate, siamo arrivati a meditare assieme fino al versetto 9. E questi ultimi 15 versetti costituiscono l'ultima sezione di questa parola. Direi che possono costituire la terza sezione, troppe sdetta, troppe S, di questo scritto, oppure il termine, diciamo, l'ultima parte della seconda. Qui la parola dice della rimanente, quindi dicendo della rimanente può significare entrambe le cose. Cominciamo l'ultima parte di cui l'Apostolo Paolo ci vuole parlare, oppure la chiusura della seconda. Se vi ricordate, le parole chiave della seconda parte del testo, che vanno dalla metà del capitolo 3 fino, direi, al versetto 9 del capitolo 6, erano, ve le ricordate senz'altro, conducetevi e camminate. Queste erano le due parole chiave che venivano evidenziate nella seconda sezione di questo capitolo. Perché? L'abbiamo detto molte volte, lo ridico per l'ultima volta, almeno questa sera, perché si presuppone che il credente cresca. Quando il Signore ci ha investiti del suo Spirito e siamo diventati figli di Dio, il Signore si aspetta da noi il frutto. Quando il seminatore viene a cercare ciò che ha seminato, che cosa si aspetta di trovare nella vita dei suoi figli, seminati dalla parola di Dio? Il frutto. Come noi quando seminiamo ci aspettiamo di trovare un frutto, anche il Signore si aspetta un frutto. E questo è il cammino della nostra vita, il frutto che la parola di Dio, vivificata dal suo Spirito, produce in noi. Conducetevi e camminate. Dinamicità. movimento nella nostra vita. Infatti, se non camminiamo, stiamo fermi o cadiamo. E questo è contrario alla crescita nella parola di Dio. Allora pensavo, se una persona vuole camminare deve stare in piedi. Non possiamo camminare da sdraiati, se siamo caduti per terra. Ecco perché qui la parola dice stare saldi, resistere e stare in piedi. Quindi, a parer mio, ma non è un qualcosa che di fondamentale, questo è parte integrante della seconda sezione del camminare. Perché se noi non stiamo in piedi, non possiamo camminare. E qui il Signore, vedremo questa sera e la prossima volta, che il Signore ci dà delle direttive, su come, dei comandi su come camminare e su come stare in piedi. Il Signore non lo lascia al caso, ma ci dà dei comandamenti. Per cui se noi non camminiamo, perché non stiamo ubbidendo ai Suoi comandamenti, camminate. Se volete stare saldi, se volete stare in piedi, il Signore ci dà la direttiva su come fare. E il messaggio sarà questo: prendete la completa armatura di Dio. Altrimenti state tranquilli che non starete in piedi. Questo non è un consiglio da parte di Dio. Ti consiglio di prendere la completa armatura. No, è un comandamento, come molti altri nella parola di Dio. Prendete la completa armatura di Dio. È qualcosa di fondamentale. E questo significa fortificarsi nel Signore e nella forza della sua possanza. Perché l'armatura è di Dio. Se noi prendiamo l'armatura di Dio, ci fortifichiamo della sua forza. Ma se noi non prendiamo l'armatura di Dio, abbiamo la nostra forza. E ve lo dico, con la nostra forza, contro gli spiriti, i principati e le potestà di questo mondo di tenebre, non si sta in piedi. Perché sono più forti di noi. Molto più forti di noi. Ma colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Ecco perché con l'armatura di Dio si sta in piedi e senza l'armatura di Dio non si sta in piedi. Questo è assolutamente importante. Il Signore, questo è un comandamento. Non possiamo pensare di stare in piedi senza l'armatura di Dio. E l'armatura di Dio chi la indossa? Secondo voi chi indossa un'armatura? Ci sono due motivi principali di uno che indossa l'armatura. Chi sa di essere in guerra, questo è il primo motivo per cui uno indossa l'armatura. Io sono in guerra e so che ho bisogno di un'armatura per potermi difendere. E chi sa di essere debole. Perché se uno si crede troppo spavaldo, ma io? Allora ecco, chi dice ma io tante volte è il più grande titolato a cadere sotto i colpi del nemico, che è più forte di lui. Ma io la penso, ma io la vedo, no, ma io non conta niente davanti al Signore, come io penso e come io vedo, conta come la penso e come la vede il Signore, altrimenti non staremo in piedi. Per questo la parola di Dio in 1 Corinzi 10:12 dice, chi si pensa di stare diritto o ritto, guardi piuttosto di non cadere. Ed è questo lo spirito che piace al Signore, uno spirito di umiltà. Guardate come lo spirito di umiltà torna fuori sempre nelle scritture. Uno spirito che non soverchia, uno spirito che non schiaccia, uno spirito che sa di essere un peccatore, ma che sa che il suo Dio è venuto proprio per salvare i peccatori. Uno spirito come quel pubblicano che si batteva il petto e diceva, oh Dio, sia placato verso di me peccatore. Allora, ve l'ho già anticipato prima, potremmo chiederci perché nella parola di Dio c'è questo comandamento: fortificatevi nella potenza del Signore e nella forza della sua possanza. Perché? Potremmo chiederci perché il Signore ci dà questo comando. Ve l'ho già anticipato qual è la risposta, ma lo leggiamo, lo rileggiamo nella parola di Dio. Versetto 12. Poiché il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Non è contro carne e sangue. Questo è fondamentale. Noi a volte pensiamo che le persone che ci fronteggino, noi vediamo troppa carne e troppo sangue. Ma non guardiamo invece alla realtà delle cose come il Signore invece la guarda. Ma contro i principati, sapete quanti principati, potestà e dominatori di questo mondo di tenebre c'erano domenica pomeriggio in via Emilia? Lo sapete o no? Io non lo so il numero, però vi garantisco che ce n'erano molti. Ma c'era anche l'esercito dell'Eterno. C'era anche l'esercito dell'Eterno. Noi non possiamo pensare di andare in guerra senza essere preparati. Non lo possiamo fare, saremo i più sprovveduti degli uomini. A pensare che tutta la nostra battaglia si riduca a parlare davanti a una persona che non ne vuole sapere di Dio, perché lo spirito di questo mondo gli ha accecato le menti, gli ha accecato la mente, dice la parola, dice la scrittura, andando in battaglia semplicemente come sprovveduti, senza guardare alla realtà di queste cose, che la nostra battaglia non è carne e sangue, non è solo per come parliamo, per come evangelizziamo, per come cantiamo, per cosa diciamo, ma è per la battaglia che facciamo. E Giosafat trionfò sulla battaglia, stabilendo dei cantori vestiti in santa magnificenza. Quando essi cominciarono a cantare, l'Eterno tese un'imboscata e la battaglia fu vinta. Allora noi dobbiamo vincere prima quella battaglia. Ma quella battaglia si vince in preghiera, si vince in umiliazione, si vince in digiuno, come la vinse Daniele, che si umiliò per 3 settimane senza mangiare cose squisite. Ed ero ancora lì che confessavo il mio peccato, dice quella scrittura, e il peccato del popolo, quando arrivò un angelo e mi disse: Daniele, uomo grandemente amato, sono qui per darti una rivelazione. E questo succede anche per noi al giorno d'oggi. O siamo abbastanza pieni di carne e sangue e con gli occhi turati per non vedere queste cose. Come lo fu il servo Geazi, per il quale Eliseo dovette pregare: Signore, aprigli gli occhi e fa che veda. La nostra battaglia non è contro carne e sangue, ma contro i principati. Attenzione, principati, potestà, dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ecco il motivo per cui noi non battagliamo con carne ed ossa semplicemente, ma contro spiriti che sono nei luoghi celesti. Non voglio spaventare nessuno, però dobbiamo leggere la parola come essa è, se la vogliamo credere totalmente, altrimenti crediamo a quello che vogliamo, come ci farà comodo. Ma chi cambia un apice, uno iota della parola di Dio, non erederà il regno di Dio, dice la scrittura. Anzi, ci sono maledizioni, secondo la parola. Sebbene la nostra tremenda carnalità, lo ripeto, ci porti a trascurare questi aspetti, la scrittura lo rivela in molti passaggi. Quindi cosa voglio dire? Che ciò che si determina sulla terra è il riflesso di ciò che si decide nel cielo. Lo ripeto, ciò che si determina sulla terra è il riflesso di ciò che si decide nel cielo. E ci sono diversi passaggi della parola di Dio. Ho preso alcuni passaggi dalle scritture per vedere questo aspetto della battaglia spirituale, che già si vede sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, e sia l'aspetto di come noi siamo chiamati a fronteggiare e a prepararci in questa battaglia spirituale. Il primo passaggio che ho preso per questa serata, per vedere nelle scritture riguardo a questa verità fondamentale, è quello di Giobbe. Giobbe, l'abbiamo letto molte volte nei primi 2 capitoli, troviamo a un certo momento, sia nel primo che nel secondo capitolo, che c'era un radunamento tra i figliuoli di Dio, e in quel radunamento appare Satana. Vediamolo questo passaggio in Giobbe al capitolo 1, al versetto 7. E l'Eterno disse a Satana: d'onde vieni? Satana rispose all'Eterno, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Dal percorrere la terra, vi faccio notare. Non possiamo andare in dettaglio, ma ponete attenzione a quello che leggiamo. E dal passeggiare per essa. E l'Eterno disse a Satana, hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema il Dio e fugga il male. E Satana rispose all'Eterno, egli forse per nulla che Giobbe teme Dio. Non l'hai tu circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, attenzione, stendi un po' la tua mano. È Satana che parla a Dio, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. E l'Eterno disse a Satana, attenzione di nuovo, ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere. Soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno. Sappiamo come prosegue la narrazione, sappiamo che ci sarà un altro incontro dove Satana chiederà ancora, il Signore permetterà qualcosa di più nella vita di Giobbe. Ma questo dialogo è importante perché ci fa capire ciò che stavamo guardando prima, che una decisione presa nel cielo, perché questa decisione è stata presa nel cielo, è Dio che ha permesso nel cielo, la stanza dei bottoni, che noi ci crediamo no, è nel cielo, non è sulla terra. Una decisione presa nel cielo, ebbene, tutto ciò che ha è il suo potere, ma non stendere le mani sulla sua vita. È successo sulla terra. Sappiamo quello che successe a Giobbe, ai suoi averi, alla sua famiglia, eccetera. E il Signore lo aveva permesso. Battaglia spirituale. E questo è un primo passaggio importante della parola di Dio. Il maligno non può fare qualcosa alla vita dei suoi se Dio non lo permette. Ecco il messaggio fondamentale di questa parola. Il maligno non può fare ai suoi qualcosa se Dio non lo permette. Dio rimane sovrano. E un altro passaggio che ci testimonia quello, è proprio il passaggio di Gesù. Vi ricordate Giovanni 19, versetto 11? Gesù di fronte a Pilato. Tu non avresti autorità alcuna su di me se non ti fosse dato dall'alto. Egli era il figliuolo dell'uomo. Tu non avresti autorità alcuna su di me se non ti fosse dato dall'alto. Ecco qua la rivelazione della scrittura, nella parola di Gesù, tra l'Antico, ancora Antico, e Nuovo Testamento. Perché Gesù non era ancora morto, si era ancora sotto la legge, e tantomeno risuscitato, e lo Spirito Santo non era ancora stato dato. Tu non avresti ancora autorità, ecco il messaggio. È successo prima nel cielo, avanti la fondazione del mondo, che il Padre, l'abbiamo meditato assieme nel corso degli studi sul donatore e i suoi doni, se il Padre, ce l'ha detto anche stasera il fratello Giorgio, non avesse preordinato questo piano innanzi la fondazione del mondo. È prima successo nel cielo e poi sulla terra. E questo è quello che ci rivela la scrittura, anche in relazione a quello che abbiamo visto. Daniele, ve l'ho già citato prima, al capitolo 10. Il capitolo 10 parla del il capo del re di Persia mi ha resistito 21 giorni. Ecco un'altra battaglia spirituale di cui parla la parola di Dio, Antico Testamento. Però ecco Michael, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso i re di Persia. Un'altra battaglia spirituale, affinché nei cieli si decida quello che è sulla terra. E ancora il Nuovo Testamento, vediamo, se qui abbiamo visto la battaglia, nel Nuovo Testamento vediamo come noi dobbiamo prepararci per questa battaglia. Non possiamo starcene come degli sprovveduti che non credono in queste cose, che non sanno niente di queste cose. Perché altrimenti siamo come gli altri, che vedono tutto nel naturale. Che le cose succedono solo nel naturale, ma noi abbiamo pensieri spirituali, dice la parola di Dio. Adattiamo pensieri spirituali a parole spirituali. Prima Corinzi 9:25 e la stessa rivelazione c'è in Seconda Timoteo 2:5. Guardate cosa dice l'apostolo Paolo riguardo al combattimento, alla battaglia che noi dobbiamo vivere, per cui la parola ci esorta a prendere l'armatura. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi uno è incorruttibile. Io quindi corro, l'atleta corre ed è temperato in ogni cosa. Io quindi corro, ma non in modo incerto, dice la scrittura. Lotto al pugilato, la battaglia, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talora, dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato. Allora, questo ci dimostra che l'apostolo Paolo non aveva certo in mente per la nostra vita una vita spaparanzata sul divano. Non pensava questo l'apostolo Paolo. Perché l'atleta non sta spaparanzato sul divano, ve lo posso dire, sì, forse ogni tanto al termine dell'allenamento, ma la vita dell'atleta è molto dura. La vita degli atleti. E anche chi lotta al pugilato, che sa che ha una battaglia davanti a lui, non sta sul divano. L'apostolo Paolo non aveva in mente quella visione che la nostra fatica e il nostro maggior consumo calorico della giornata fosse schiacciare i tasti della televisione. Possiamo spendere 0,5 calorie a pressione circa, non so. Non era quella ciò che aveva in mente l'apostolo Paolo per la Chiesa e per il credente, ve lo posso garantire. O per non avere niente contro chi guarda la televisione, o a battere dei tasti in una tastiera. Io ne ho battuti talmente tanti che riesco a scrivere tranquillamente senza guardarla, ma non è un vanto. È solo proprio per dirvi che l'apostolo non aveva certo visto questa vita per i credenti. Io lotto, tratto duramente il mio corpo, perché c'è una battaglia da combattere, c'è una corsa da correre, c'è una lotta da fare, spirituale. C'è una corsa spirituale, io corro l'arringo, dice l'apostolo, e c'è una battaglia spirituale per il quale noi siamo chiamati. E per la battaglia cosa serve? Armatura, per stare in piedi, altrimenti crolliamo per terra. E Gesù aveva in mente, credo, per ciò che mi è venuto in mente ieri sera mentre guardavo queste cose per lo spirito, aveva in mente esattamente questo, o Paolo aveva in mente questo quando scriveva anni dopo la lettera ai Corinzi: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché larga è la porta e la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Sforzatevi, Luca 13:24, di entrare per la porta stretta. Allora sforzatevi, a me parla di battaglia, parla della corsa. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede, ho serbato, ho tenuto nel mio cuore la fede. E infatti Gesù dirà: quando tornerò, troverò io la fede sulla terra. Ho serbato la fede, il buon combattimento. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. E quindi questo da paragonare all'allenamento di un atleta che si prepara. L'unica cosa che mi è venuta in mente è la maratona. Non si può improvvisare una maratona. Provate a improvvisare una maratona, 42 km e 195 metri, di corsa. Provate. Se vi va bene, tornate col 118. Se vi va male, nel legno. Non si improvvisa una maratona. Non si improvvisa un incontro di pugilato. Perché se ne prenderemo un sacco una sporta, come si dice dalle mie parti. Non si improvvisa un incontro di pugilato, nemmeno una maratona, ma ci si prepara perché si rischia la morte. Allo stesso modo, non si improvvisa una battaglia spirituale, se noi crediamo veramente che la nostra battaglia non è contro carne e sangue. Non si improvvisa, non la si prepara in 5 minuti, in un quarto d'ora, in macchina. Meglio in macchina che niente, ma che non diventi un'abitudine. E lo dico con me stesso. A volte ho preparato momenti importanti della mia vita in macchina, in pochi minuti. Che tristezza, ripensandoci. E sono stato io, questo qua che vedete qua davanti ai vostri occhi. Io ho corso per un periodo, so che non si direbbe, però per un periodo correvo, e correvo anche diversi chilometri. La maggior distanza che sono riuscito a coprire in una sola corsa sono stati 18 chilometri. E vi posso garantire che non si può affrontare senza preparazione. Per guadagnare un chilometro ci vogliono mesi di allenamento, sotto l'acqua, sotto la neve, la sera, quando si è stanchi, e tutto, per guadagnare un chilometro. E questo è proprio lo stesso messaggio che il Signore ci dice. Non possiamo pensare di correre, di combattere il buon combattimento, senza prepararci. Ma non prepararci secondo il mondo, prepararci secondo la parola di Dio. Chi vuole entrare ad alti livelli nello sport, e lo sport è lo sport, gli dice: io non lo faccio per vincere una corona corruttibile, dice l'Apostolo Paolo, e nemmeno per avere un premio dal mondo, ma lo faccio per ricevere una corona incorruttibile, la corona della vita, che egli donerà a tutti coloro che hanno amato la sua beata apparizione. Chi vive nello sport sa benissimo che non è solo questione di allenamento, ma la sua vita deve essere temperata. Temperata significa mangiare solo certe cose e non mangiarne altre, e anche il dormire per chi fa sport. Dormire le ore giuste, perché durante il sonno i muscoli recuperano. La vita dell'atleta, e Paolo lo sapeva mentre scriveva, è molto disciplinata. E noi dobbiamo essere, in qualche modo, secondo le scritture, disciplinati, temperati, equilibrati. Temperati, proprio il termine sta per indicare equilibrati. E questo è un messaggio importante della parola di Dio. Chi vuole arrivare a alti livelli nello sport, si adegua a queste cose. Per correre una maratona in 2 ore e 4 minuti, ai 20 all'ora. Velocità impressionante, provate a stare accanto a uno che corre 20 all'ora, costanti. E chi invece cerca la vita di Dio, la parola di Dio, si allena nella sua stanza davanti alla parola, per fondersi con la parola, per diventare uno con la parola, e se diventiamo uno, per nutrirci della parola, per sposarci con la parola, per amare la parola, per proclamare la parola e per vivere la parola. Ecco l'allenamento che piace al Signore, per correre l'arringo al quale siamo stati chiamati, restando in piedi, quando verranno, perché verranno e vengono per tutti i giorni malvagi. È fondamentale. Senza riuscire a entrare in queste cose, non affronteremo le battaglie che ci sono davanti, personali e di comunità, comunitari, come chiesa, come corpo di Dio. E questo è fondamentale. Non possiamo pensare, col messaggio, non possiamo pensare di vivere la giornata. La parola di Dio non funziona vissuta alla giornata. Il carpe diem funziona poco. Il cogli l'attimo funziona poco con la parola di Dio. Non possiamo vivere senza pensare di indossare l'armatura, che la vedremo nei prossimi messaggi, senza fare troppo filosofie, ma cercando di capire che cosa vogliono dire tutte queste parti che chiama il Signore, senza nutrirci delle scritture, e senza vivere per lo Spirito Santo. Vivere per lo Spirito Santo significa che lo Spirito Santo ci guida, che lo Spirito Santo ci conduce e che la vita dello Spirito Santo è evidente nella nostra vita. Si vede. Questo significa vivere per lo Spirito Santo. Allora, di fronte a questa battaglia che il Signore ci chiama a combattere e chiama tutti i cristiani, chi più e chi meno, non possiamo presentarci non equipaggiati, da sprovveduti. Allora, mentre pensavo a queste cose, ieri sera mi è venuto in mente un esempio, non so, mi si è acceso. Pensate a un marine o a uno dell'esercito che va nel campo di battaglia in smoking, tutto tirato a puntino, mentre di là ci sono quelli con i fucili. Non è molto comodo, non è confortevole. Pensate a strisciare sotto il filo spinato, smoking. Voi direste, ma è inadeguato. Non è il vestito giusto per combattere. Allora quanto è più inadeguato quando noi ci presentiamo a combattere non vestiti dell'armatura di Dio. Quel marines lo chiameremo folle. Scegliamo noi l'aggettivo con il quale ci chiameremmo. Pensateci, è un esempio sciocco, me ne rendo conto, però penso che in qualche modo possa rendere l'idea. Come andremo, cosa saremo noi se andiamo in battaglia senza l'adeguato equipaggiamento? Cosa saremo e che fine faremo nella battaglia di ogni giorno, quelle individuali e quelle comuni, laddove non siamo più noi stessi a combattere, ma tutti insieme combattiamo formando un unico corpo. E se uno viene colpito, tutti vengono colpiti. L'esercito romano insegna molto su questo. Quando facevano, c'era anche un film che richiamava questo, facevano la testuggine, si mettevano tutti attaccati l'uno con l'altro e si difendevano l'uno con l'altro. Il mio scudo difendeva il mio compagno. Se io cadevo, tutto l'esercito era esposto. Erano talmente vicini che non passava nulla, perché se solo ci fosse stato un varco sarebbero stati colpiti, e colpito uno era il disastro di tutti. E questo è fondamentale nelle battaglie che noi dobbiamo vivere. Ma gloria al Signore, colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Noi siamo più deboli, ma colui che è in noi è più forte. Quindi se noi ci presentiamo con l'armatura di Dio, noi siamo più forti di colui che è nel mondo. Perché l'armatura non è nostra, ma è del Signore. E questo, tutto questo che vi ho detto sin qui ha a che fare con il vegliare e con lo stare sobri. Recentemente il fratello Crescenzo ha avuto questa rivelazione da parte del Signore e sentivo che la predicava ad alta voce: svegliatevi, svegliatevi, svegliatevi. È vero, Crescenzo, che hai avuto questo messaggio da parte del Signore? E questa è proprio la sobrietà, lo stare svegli, lo stare sobri. Pensate a un soldato che dorme sul campo di battaglia. Scusa, ma devo fare una pennichella, c'ho un sonno, mi spari dopo. È assurdo. Capite l'assurdità? Sono esempi semplici. Ma il Signore ci chiama a stare sobri, perché la battaglia è spirituale. E cosa dice l'Apostolo Pietro? State sobri, 1 Pietro 5, versetto 8, perché attorno a voi c'è un leone ruggente che ha un solo scopo: divorarvi. Quindi state sobri. E per stare sobri dobbiamo indossare l'armatura. Dobbiamo essere temperati, dobbiamo vegliare e non dormire. Normalmente chi dorme è perché è assopito. Assopito. Mi appoggio un attimo, così mi faccio una dormitina. Ma spiritualmente questo non funziona. Non dormiamo dunque, 1 Tessalonicesi 5, 6, come gli altri. Guardate quante volte l'Apostolo parla di questo. Non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. State dunque sobri, Pietro, quindi Paolo e Pietro, stesso messaggio, perché attorno a voi c'è il leone ruggente, che vaga, che gira attorno a voi, come il leone ruggente, il diavolo, cercando chi possa divorare. Perché la battaglia è spirituale. E questo è fondamentale. Ecco perché la parola ci dice rivestitevi dell'armatura di Dio, della completa armatura di Dio. Rivestitevi della completa armatura di Dio e fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Dicendo questo, ci dice anche le modalità operative per fare questo. Rivestitevi della completa armatura di Dio. E lo dice due volte, perciò prendete la completa armatura di Dio. Allora, cosa notiamo in queste due porzioni di versetti? Proclamano due comandamenti. Il primo è rivestitevi e prendete. E personalmente penso che queste due cose ci fanno riflettere. Rivestitevi e prendetevi, e prendete, è qualcosa che dobbiamo fare noi. L'armatura c'è, ma la dobbiamo prendere noi. L'armatura c'è, l'armatura di Dio, ma la dobbiamo prendere noi. Se non viene indossata, l'armatura rimane lì. C'è, ma rimane lì. Mentre pensavo a queste cose mi sono venuti in mente, non so se vi ricordate, visti tanti tempi fa, quei film ambientati nei castelli, no? Dove durante lo svolgimento del film si vede personaggi principali che girano in questi castelli e ci sono queste bellissime armature ogni tanto tra una stanza e l'altra, col pennacchio, con la lancia, con lo scudo, e dentro ovviamente non c'è nessuno, e ogni tanto si vede la donna del castello o una delle inservienti che pulisce l'armatura e la lucida, perché magari quella sera c'era una festa o cose di questo genere. Ecco, se noi lucidiamo la nostra armatura ma non la indossiamo, non serve a niente. L'armatura c'è, è lucida, è pronta, fa tutto lo scopo che Dio dice nei versetti successivi che deve fare per proteggerci dal leone ruggente, per proteggerci dagli spiriti, dai principati di questo mondo di tenebre, ma rimane lì. Ma perché sono caduto? Perché non hai l'armatura. È lì, ma non l'hai indossata. Per questo la parola dice prendete. Per prenderla bisogna credere che ci sia, afferrarla e indossarla. Rivestitevi dell'armatura. E per rivestirsi dell'armatura, a volte bisogna togliersi anche dei vestiti che sono di troppo. Se l'armatura è bella aderente, non possiamo metterci sotto una camicina, un maglioncino e tutto quello che vogliamo, perché l'armatura deve calzare e deve essere aderente con noi per permetterci di muoverci liberamente. La protezione è disponibile, ma se noi non la prendiamo non serve a niente, rimane lì, rimane un concetto. Noi potremmo capire ogni singolo utilizzo biblico dell'elmo, della cintura, della spada, dello scudo, dei calzari, senza però sperimentarne nemmeno un effetto. Se non la indossiamo, non serve a niente. E questo è il primo aspetto. Quindi rivestitevi e prendete, un'azione che noi dobbiamo fare. Secondo aspetto, la completa armatura di Dio. Se noi indossiamo solo l'elmo, sono salvato. Adesso faccio degli esempi. Ma non abbiamo la fede, non abbiamo la spada, non abbiamo i calzari, non abbiamo la cintura. Li vedremo un po' più in dettaglio. Siamo scoperti. Ecco perché Dio dice prendete la completa armatura. Quella è efficace. Ha tutto ciò che serve per proteggerci e per, tra virgolette, offendere i principati e le potestà di questo mondo di tenebre, con la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, proclamata secondo lo Spirito Santo, non secondo la legge. Lo ripete due volte, quindi vuol dire che è importante. Due volte in due versetti, la completa armatura di Dio. L'armatura è di Dio, non è nostra, ma noi la possiamo indossare. Prendetela e mettetela su di voi. E la completa armatura vuole dire le diverse parti. Vuole dire la verità, vuole dire la corazza, vuole dire i piedi, vuole dire lo scudo, vuole dire l'elmo, vuole dire la spada dello spirito e vuole dire anche qualcos'altro. La preghiera, che armonizza tutto, fa parte la preghiera dell'armatura di Dio. Paolo non aveva finito il discorso, se lo leggete con attenzione, quando parla orando in ogni tempo. Non aveva finito, ma lo intendeva parte della nostra armatura. E cercheremo di vederle un po' per un po' tutte queste cose. Quindi questa è l'armatura di Dio. Mancano 5 minuti e quindi stasera non godremo della cintura dei fianchi, perché è troppo tardi. Però penso che il Signore, spero, prego che il Signore abbia già detto a sufficienza al mio cuore e ai vostri cuori affinché possiamo capire, non con la testa, ma col cuore, come sia importante. Uno, credere che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, una volta per tutte, ma credere che noi abbiamo a che fare con principati, potestà e potenze, signorie di questo mondo di tenebre. Secondo, che siamo chiamati a prendere l'armatura di Dio se vogliamo stare in piedi, se vogliamo camminare, ergo se vogliamo crescere nella santificazione. Camminare e condursi significa procedere nella santificazione per i quali Dio vuole, per tutti i suoi figli. Questa è la volontà di Dio, che voi vi santifichiate, dice la parola, per il mio spirito. Terzo, la completa armatura. Piacendo al Signore, la prossima volta vedremo, cominceremo a vedere gli aspetti, ciò che il Signore intende con le parti dell'armatura. Che il Signore ci benedica.